I 20 giorni che decideranno tutta la politica italiana dell'anno. Dal referendum al processo Salvini, fino alle elezioni in Emilia-Romagna. Iniziano le 3 settimane che segneranno gli eventi di tutto il resto del 2020. Ci sono anni che sembrano durare decenni, il 1968, che in Italia è proseguito almeno fino al 1978, e il 1989, di cui si è appena celebrato il 30° anniversario. E poi ci sono anni che sembrano concludersi in pochi mesi, settimane o addirittura giorni. Il 2020 italiano appena cominciato si gioca tutto in un pugno di giorni da qui alle prossime 3 settimane che potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del paese. Sfogliamo il calendario. Il 12 gennaio, tra una settimana, scade il termine per depositare la richiesta di referendum che punta a impedire la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Le firme di un quinto di senatori sono già state raccolte, quindi gli italiani saranno chiamati a votare in primavera su un quesito poco importante sul loro futuro. Volete una Camera da 400 deputati e un Senato di 200 componenti, ma fondamentale per gli inquilini di Montecitorio e di Palazzo Madama, che rischiano di vedersi ridotti i posti per rientrare in una futura legislatura. Se invece si votasse per uno scioglimento anticipato del Parlamento i seggi sarebbero ancora quelli di oggi, quasi un migliaio, un'istigazione ad accelerare lo showdown del governo e della legislatura, forse. Il 15 gennaio, seconda data da ricordare, si riunisce la Corte Costituzionale presieduta da Marta Cartabia per decidere l'ammissibilità o meno di un altro referendum, questa volta abrogativo. Abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, recita il titolo del quesito escogitato da un maestro del genere, il regista Roberto Calderoli, l'uomo che inventò per una passata riforma elettorale la definizione di legge porcata, il Porcellum. Se la Corte darà il via libera, gli italiani voteranno per eliminare dal Rosatellum la quota proporzionale con le liste bloccate. In caso di vittoria dei sì, la conseguenza sarebbe che tutti i deputati e i senatori verrebbero eletti in un collegio uninominale. Non è certo che la Corte dia l'assenso. In passato, i giudici della Consulta hanno ammesso che gli italiani si esprimessero sulla legge elettorale, gli storici referendum del 1991 e del 1993 che avevano l'obiettivo di trascinare il sistema politico nell'era del maggioritario, ma hanno anche bocciato nel 2012 un quesito su cui erano state raccolte 1,5 milioni di firme. C'era il governo di Mario Monti e pesò il timore di interrompere il cammino della strana maggioranza. Oggi siamo in una situazione analoga, al posto di Monti c'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si candida a restare a Palazzo Chigi da qui all'eternità. Il 20 gennaio, terza data chiave, si riunisce la giunta delle immunità del Senato per votare sull'autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania contro Matteo Salvini a proposito del blocco della nave Gregoretti la scorsa estate. Un anno fa la giunta e l'aula di Palazzo Madama salvarono il ministro dell'interno da una richiesta quasi identica, con l'ipotesi di sequestro di persona. Ora però Salvini rischia perché Conte e Luigi Di Maio affermano di non aver condiviso con l'ex titolare del Viminale la responsabilità del blocco che invece avevano rivendicato per il caso precedente. A un errore se ne somma un altro, soprattutto a una settimana dall'ultimo appuntamento fondamentale di questo primo mese del 2020. Domenica 26 gennaio, il voto regionale in Emilia-Romagna e in Calabria. Salvini si presenterà come fresca vittima di un'aggressione da parte di Conte e del Movimento 5 Stelle. Secondo il noto assioma di Giolitti Giovanni, il presidente del Consiglio di un secolo fa, per cui le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici. Modello Donald Trump, sotto procedura di impeachment, mentre sta per accendersi il motore delle primarie democratiche in Iowa alla ricerca di un candidato in grado di evitare la riconferma del presidente. Ma anche modello Bibi, come Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano incriminato per corruzione eppure in grado di stravincere con oltre il 72% le primarie del suo schieramento in vista delle terze elezioni politiche in un anno. La morale amara di queste vicende è che le inchieste della magistratura e i voti parlamentari nell'era del populismo fortificano il leader anziché indebolirlo, un altro segnale di quanto nel decennio che si è appena chiuso si sia indebolita la regola democratica, che non è solo la festa del suffragio universale nel giorno delle elezioni, ma è anche istituzioni indipendenti di controllo dalla magistratura all'opinione pubblica organizzata nella libera stampa. L'Emilia Romagna non è l'Ohio italiano, come stancamente sentiremo ripetere, ma è il territorio che sull'Espresso ci raccontano Marco Belpoliti e Luca Bottura, e in passato sull'Espresso Edmondo Berselli. Nel 2020 ricorderemo i 10 anni della sua scomparsa, quanto ci manchi Eddie. I macchinari, gli strumenti tecnici, l'automazione, le gru, i carrelli elevatori, la verniciatura, il montaggio, l'assemblaggio, lo stoccaggio, l'imballaggio. La regione della nebbia, dei poeti, di Fellini, Ghirri, Guerra, Guccini e della modernità. Nel 2018, secondo Unioncamere, fra le prime 10 province italiane per valore aggiunto pro capite, 4 sono in Emilia-Romagna. Bologna è terza dopo Milano e Bolzano. Il risultato è stato possibile grazie a un significativo impegno pubblico e privato nel promuovere l'innovazione a tutto campo, tanto che gli investimenti in ricerca e sviluppo sono passati nel triennio 2014-2017 dal 1,68% del PIL al 1,98%, quota ben superiore al 1,50% registrato in media nelle regioni del nord. Grazie a un patto tra corpi intermedi, un processo di condivisione delle strategie per lo sviluppo, scrive nel suo report Giuseppe Roma, presidente della rete urbana delle rappresentanze. Sweeper 2, lo scivolamento verso il voto leghista dell'Emilia-Romagna, non più terra di mezzo dell'Italia centrale, ma aggressiva realtà del nord, è l'effetto indesiderato per gli amministratori emiliani di questo cambiamento, non la sua causa. Sembra impossibile che la ricca e evoluta Emilia-Romagna si affidi per il governo delle città e della regione a personaggi come Nicola Lodi, detto Nalmo, ne parla Elena Testi, ma è già successo in Lombardia e in Veneto e ora in altre regioni. La nuova Lega di Salvini, la nuova destra che avanza in tutto il paese, come ce la raccontano Mauro Munafo e Federico Marconi nella storia di copertina, è esattamente questo mix di arcaismo ideologico con l'ossessione per il ventennio fascista, la riscrittura della storia, i diritti civili calpestati, la sicurezza intesa come chiusura nel recinto dei puri che non possono essere contaminati dall'altro, e di adeguamento alla legge del più forte nei processi economici e produttivi. È un'illusione immaginare di addomesticare la tigre sovranista. A Roma Salvini e Conte sono due volti della stessa medaglia. Il populismo e il trasformismo sono figli dello stesso vuoto di politica, nonostante quanto dicono gli ultras delle opposte tifoserie, quelle del leader in camicia e quelle del premier con la pochette. Arriverà lo scontro sull'autorizzazione a procedere di Salvini, ma per Conte fare politica, come afferma di desiderare, sarebbe abolire o almeno riscrivere gli orrendi decreti sicurezza, che firmò da premier di un altro governo e forse, chissà, in un'altra vita. Che il terreno dello scontro sia proprio l'Emilia-Romagna può diventare una occasione di riscatto. In questa regione sono nati il comunismo democratico, ovvero, il capitalismo amministrato da noi. Berselli, l'Ulivo di Romano Prodi, il Movimento 5 Stelle, da ultimo le sardine, il massimo della politica e il massimo dell'antipolitica. La destra può permettersi di vincere a colpi di 25 aprile cancellati, pietre di inciampo rimosse, festival eliminati, immigrati perseguitati. La sinistra, il centrosinistra, il PD o come si chiamerà, non può invece aggirare l'ostacolo, deve ritrovare la sua ragione sociale, la politica che è rappresentanza e decisione. Lasciamo perdere le Madonne Pellegrine, Salvini si proclama fedele di quella di Medjugorje, Nicola Zingaretti non può pensare di sostituirla con Conte, trattato come il padre Pio, di tutti i progressisti italiani. Ne può farlo Stefano Bonaccini soltanto sostituendo il verde al rosso nel colore dei manifesti e inserendo un pugno di riciclati ex grillini e post berlusconiani nelle sue liste, come avviene da tempo in tutte le regioni italiane, in realtà. Non c'è il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino in vista, ma solo la politica, con le persone, le loro passioni, la loro intelligenza, la sapienza del buon governo e il coraggio del riformismo. Altrimenti si lascia il campo ai Nalmo di turno, a Ferrara, in Emilia-Romagna, in Italia.